Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa ricorda i suoi santi in un'unica memoria. Noi ne ricordiamo solo alcuni. Naturalmente Santa Caterina da Bologna, Nicolò Albergati, vescovo, la Beata Imelda, San Procolo, martire, e Sant'Elia Facchini, è martire in Cina, è stato martirizzato nel 1900, francescano. E poi naturalmente Santa Clelia Barbieri, San Domenico, perché qui c'è la sua reliquia, i Santi Vitale Agricola, abbiamo celebrato da poco. Questi sono quelli che conosciamo meglio. Ecco, ci affidiamo il nostro cammino qui, le nostre intenzioni, oltre a quella per la pace, ai nostri santi.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 12, dal versetto 7 al 12. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse, e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Parola di Dio.
Il brano di oggi ripropone da capo, direi, l'interpretazione del capitolo 12, con i riferimenti che già ieri abbiamo indicato, cioè da un lato la Genesi, ma dall'altro in particolare anche alcune espressioni del brano di oggi, di nuovo ripropongono l'idea che si possa parlare della morte di Gesù, perché questa sarebbe la lettura più spontanea, nonostante a volte cercare una coerenza troppo rigida può far trascurare. Qui si ha l'impressione, siccome si parla direttamente del sangue dell'agnello, che ci sia il riferimento nella vicenda che viene qui descritta a questo momento nella storia della salvezza. Comunque, detto questo, ecco, guardiamo più da vicino il brano di oggi.
Io ringrazio Giovanni per questa introduzione, perché non voglio assolutamente fare un intervento polemico, ma un intervento, diciamo, in parallelo Io sono 3-4 volte che leggiamo l'Apocalisse con anche questa proposta, che comunque trovo molto affascinante, che cominciò col Corsini, ma... e però ho sempre trovato che questo, l'interpretazione di questo capitolo 12 fosse un po' l'anello debole, ecco, di tutta quella interpretazione. È anche vero che ogni interpretazione, se poi uno cerca in ogni elemento che i conti tornano, non tornano mai né da un lato né dall'altro, però io sul capitolo 12 continuo a pensare che siamo arrivati alla vicenda di Cristo, perché c'è questo versetto 10, ora si è compiuta la salvezza, che insomma mi sembra che sia tirato, ecco, sia forzato non interpretarlo così. Poi per riflettere ci vuole tanto tempo, io non ne ho, invece Giovanni approfondisce moltissimo queste cose, legge tanti libri, ci vuole proprio tanto tempo, anche materiale, per studiare. E comunque io penso che anche per i paralleli col Vangelo, Giovanni 12 per esempio, ma anche Luca, adesso qui non lo vedo perché è citato nel Nestle, ma non qui, io vedevo il Satana cadere dal cielo come la folgore, e mi sembra, e mi è sempre sembrato bello vedere proprio anche come è l'impianto di Daniele 7, in cui la vicenda dei, come li chiama, il popolo dei santi, è simile alla vicenda del figlio dell'uomo, cioè a un certo punto sono vinti. E poi mi è sembrato sempre bello leggere in modo unitario tutto il capitolo, e quindi anche è una spiegazione, come cercavo di dire ieri, della domanda del Salmo 2, perché le genti congiurano contro il Cristo, e qui c'è la risposta, perché ci sono forze nel cielo che si oppongono a Cristo e che cercano di insidiare lui e il popolo dei santi. Quindi a me sembrava interessante questa lettura, cioè la vicenda del Cristo e i suoi riflessi sulla terra. C'è un tempo tra la vittoria di Cristo e la fine e il suo ritorno, in cui c'è una lotta che devono sostenere i santi.
E all'inizio del settimo sigillo, al capitolo 11-15, c'è un bellissimo canto che le anime cantano, e dice: è venuto il regno del Signore che regnerà nei secoli. Io l'ho visto, questo canto che invece inizia proprio con invece con ora, ecco, questo mi sembrava molto importante, e Giovanni aggiunge ora, proprio ora, ecco, l'avvento del regno che mancava in quel canto, dove si esalta l'opera del Signore, di Dio, e mi pare che questo ora dà quasi un'enfasi alla sconfitta del drago, ecco, e questo canto contempla l'opera finale di Dio, ecco, ci dicono che ciò che è l'uomo al futuro, per Dio è certo, è già compiuto in Gesù. Ecco, questo ora mi sembrava che racchiudesse proprio, come è stato già indicato, e ecco, in questo canto c'è già tutto compiuto, questo ora mi ha fatto molta impressione, mettendolo in parallelo già all'inizio del settimo sigillo, ecco, c'era già questo canto di ringraziamento, ma qui è compiuto. E allora dice che i cieli devono gioire, ma guai per la terra, perché già sconfitto il cielo, il drago, non lo è ancora nella terra e nello spazio della vita umana. Le sorti sono state già decise nel cielo, e quindi per noi si può dire che su terra e su mare non potranno che risolversi allo stesso modo. Alla fine vedremo la conclusione al capitolo 18, 19 e 20, dove finalmente il drago verrà chiuso per l'eternità, è concluso sia l'opera di Dio e sia l'opera del drago. Quindi per noi è anche già una consolazione in un certo senso, perché come si è risolto adesso si risolverà anche sulla terra, nonostante che il diavolo ha poco tempo e quindi è anche abbastanza.
Una cosa molto breve, ma ieri mi aveva colpito sul brano di ieri e su quello di oggi il cielo, nel senso che comunque nel cielo sembravano coabitare due potenze, perché anche il drago è descritto con tutti i termini di regalità, diademi, non corone, ma comunque di potenza, le 10 corna, eccetera. E la cosa è che sono tutti due segni nel cielo, sono lì nel cielo, che vuol dire nell'aria, nella sfera divina. E la lotta di oggi, del brano di oggi, lui appunto sta a significare che non può sussistere questo drago nel cielo, va su tutta la terra e ha potere, sembra, perché qui dice su tutta la terra.
Giovanna Battista è già andata a vedere la fine, è andata a vedere come finisce, e quindi ci naturalmente porta un pensiero di grandissima consolazione, di certezza. Ma invece io, insomma, continuo a fare un po' fatica con questo guai del versetto 12. Già guai a voi terra e mare, perché dico ma poveretti, questo terra e mare, che davvero già mi ero chiesta all'inizio del versetto 15, al versetto 14 del capitolo precedente, dice viene subito il terzo guai. In realtà dopo, quando inizia il terzo guai, inizia con un canto di lode, delle voci potenti e con la presenza di Dio nell'arca. Invece il guai arriva adesso e c'è. Penso che vada interpretato con un ahimè, perché se no sembra veramente che il problema sia passato dal cielo alla terra e al mare, così come si può intendere a una prima lettura. A me è piaciuto molto, per capire questa cosa che mi stava dentro, il versetto che è stato scelto per il Salmo, ecco, perché la terra in realtà ha il Signore che regna, e quindi questo diavolo che è disceso, però più potente di lui c'è il Signore nella terra che regna.
Come già Israele, salvato dal suo Dio dalla schiavitù e dall'oppressione degli egiziani, e nutrito miracolosamente nel deserto, anche in questo brano c'è una donna che in figura rappresenta, diciamo, il popolo di Dio, e sfugge al dominio delle potenze del mare che la perseguitano, rifugiandosi nel deserto, e qui vive della sola provvidenza del suo Signore. Nel periodo trascorso nel deserto, è descritto dal popolo ebraico, è descritto dall'Esodo, il deserto stesso viene descritto nella Bibbia come il luogo simbolo della protezione onnipotente di Dio. Tuttavia, In molti casi esso è simboleggiato anche come luogo di prova, momento di prova attraverso cui Dio fa passare i suoi eletti, un momento di purificazione. Il nome Michele, che viene diciamo citato nella prima riga del brano, al versetto 7, significa in ebraico chi è come Dio, tutti lo sappiamo. Anche Daniele, e con lui anche la letteratura ebraica, lo conoscono come un arcangelo di importanza del tutto particolare. Egli infatti intercede per Israele e per tutti i giusti, e per questo è uno degli avversari dichiarati delle forze del male. Michele, come ho detto, in ebraico significa chi è come Dio, in tutti i riferimenti biblici è indicato come il principe della milizia celeste. Gli interventi degli angeli nell'economia della salvezza sono frequenti e perciò essi sono venerati sia dagli ebrei che dal popolo cristiano.
Sono parole apocalittiche, sono immagini apocalittiche, svelano dei misteri che sono essi stessi di difficile interpretazione e non si lasciano interpretare. A me colpiscono alcune cose che né Dio né il suo Cristo combattono, partecipano al combattimento. È un combattimento che si tiene, si sviluppa tra creature angeliche, creature sovraumane, e quindi questo già è un problema. Ma un'altra cosa è che non c'è, io non ricordo, la parola pace. La parola pace non c'è. In tutti questi capitoli. Forse perché Dio solo è capace di fare la pace. Una parola del Kaddish dice: colui che fa la pace nei suoi alti luoghi, egli stesso con la sua misericordia a voi e a tutto il suo popolo Israele. E quindi sono un po', sì, conceda pace, ecco, e anche questi santi hanno vinto perché hanno combattuto. Hanno combattuto certamente e non tenendo conto della vita fino alla morte, fino ad accettare la morte, o fino per tutta la vita hanno combattuto fino al momento della morte, non si sa. Ecco, ma certo. E sono parole che sono piuttosto sconvolgenti.
Quello che è scritto al versetto 11 in particolare e alla parola della loro testimonianza mi ha fatto pensare che è tanto importante questa parola, certamente per il Signore, ma per noi, perché il diavolo scaraventato sulla terra che ha poco tempo, ma anche noi uomini abbiamo poco tempo, e questo tempo breve, cioè questa parola della testimonianza dei santi illumina il nostro tempo breve e ci aiuta a metterci davanti al Signore.
Anche a me aveva colpito quello che diceva Stefano, perché qui non sembra che il combattimento avvenga fra Dio e il drago, però quello che mi stupiva è che al versetto 11 dice che essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello. E quindi loro combattono, però la vittoria è dell'agnello. E soprattutto però al versetto 10, quando dice è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che le accusava davanti al nostro Dio, quindi questa definizione del drago mi ha molto colpito, perché dice questo, insomma, di lui lo definisce così. E pensavo che questa visione ci deve stare davanti sempre, perché altrimenti non, nella nostra vita quotidiana possiamo perdere di vista il fatto che noi assieme ai nostri fratelli siamo coloro che combattono il drago, e non combattiamo i nostri fratelli, come può succedere a volte. Perdiamo proprio questa visione quando ci combattiamo fra di noi, e quindi questo mi sembrava molto importante.
Penso che conviene tenere insieme, diciamo, gli elementi che il testo impone, e quindi trovo la nota, guardate, mi rifaccio sempre a Doglio, trovo la nota di Doglio diciamo utile, molto utile in questo caso. Lui dice sul brano di ieri e di oggi, Giovanni potrebbe, quindi lo mette anche lui con un punto interrogativo se vogliamo, Giovanni potrebbe vedere nel figlio della donna il Messia. Il Messia. Il Messia promesso fin dall'inizio. Cioè una lettura di Genesi 3, questa inimicizia fra la donna e il serpente, ma aggiunge, Genesi 3, ricordiamo che aggiunge, fra la sua discendenza e la tua discendenza della donna, ed è una tradizione che troviamo addirittura in Paolo anche, ma che non è solo di Paolo, che si può leggere la discendenza, ovviamente i discendenti, cioè gli uomini, ma si può leggere anche il discendente, come fa Paolo nell'Lettera ai Galati, no? Approfitta del testo. Quindi è possibile questa lettura, cioè che da un lato si parla dell'inizio, non si parla direttamente, storicamente, del momento della morte di Gesù, ma si parla dell'inizio. Però questo figlio della donna è il Messia, il Messia promesso fin dall'inizio, che però è allontanato rispetto all'umanità, eppure al sicuro nelle mani del Creatore, nella prospettiva di un compimento futuro. Così lui mi pare voglia tenere insieme queste prospettive. D'altra parte farei osservare questo, seconda osservazione. Mi pare confermato in questo testo di oggi la differenza fra il cielo e la terra. Avete anche voi ricordato, perché rallegratevi in cielo, guai a voi sulla terra. C'è una differenza, non è tutto finito in questo brano. È precipitato, non ha più la posizione di essere accusatore presso Dio, ma sulla terra con furore, eccetera. Ora, io farei notare, siccome è stato richiamato, mi pare, la settima tromba, dove c'è un'espressione simile effettivamente, no? Nella settima tromba, cioè al capitolo 11, esattamente il versetto 15, è venuto il regno del mondo. Qui dice però del mondo. Il problema è il mondo, a questo punto. è venuto il regno del mondo del Signore nostro e del suo Messia. E qui perciò vedo una differenza. Là siamo nell'elemento settimo, cioè nel compimento, e a quel punto si dice che è venuto il regno del mondo, cioè Dio ha riconquistato il mondo attraverso il suo Messia, la sua morte o comunque il suo Messia. Chi fa un'interpretazione escatologica pensa alla parusia. Chi legge come fa Doglio, ecco, e come io lo sto seguendo, pensa alla morte di Cristo. Ma comunque è la riconquista, secondo l'autore dell'Apocalisse, che Dio ha riconquistato il mondo al momento della morte di Cristo. Questo corrisponderebbe a quello che dice il Vangelo di Giovanni. Dicono che sono, certamente hanno ragione a dire che sono due autori diversi, ma io trovo che è molto vicino. Capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, versetto 31-32, ricorderete, quando sentono, ecco, una voce, Gesù commenta: questa voce è venuta non per me ma per voi, adesso è il giudizio di questo mondo. È sempre un'espressione apocalittica, cioè questo mondo in questi contesti significa la differenza fra il mondo venturo. Questo mondo è soggetto al maligno per adesso. Adesso è venuto il giudizio di questo mondo, adesso il principe di questo mondo è cacciato fuori. Allora là sembra, mi pare, che Gesù dica che con la sua morte viene cacciato fuori dal mondo, non dal cielo, ma dal mondo. E quindi è un po' diverso da quello che ci racconta qui il capitolo 12, che sembra precedente. Il capitolo 12 dovrebbe di per sé, logicamente, essere precedente a quello che ci dice la settima tromba, cioè il capitolo 11, è venuto il regno del mondo, e lì è un compimento. Qui si parla, si dice guai a voi sulla terra. Quindi qui sembra che c'è una prima fase in cui anche il Satana viene cacciato, cioè la donna perde la sua posizione celeste. Se andassimo alla Genesi dovremmo dire l'uomo perde, non è più nel paradiso, non è più nell'Eden, viene cacciato. Quindi comincia il deserto, comincia un'altra storia, protetta però da Dio, naturalmente, c'è un aspetto di punizione e nello stesso tempo di protezione, ma anche il Satana c'è una conseguenza a quello che ha fatto, a quello che è successo, che è espressa nel brano di oggi con la guerra. Ci fu una guerra in cielo, sono immagini ovviamente, io non penso che sono immagini, è il linguaggio così, così forte, così, ecco, potente dell'apocalittica. Una guerra in cielo deve essere stata provocata da qualche cosa, no? Così improvvisamente c'è una guerra, cos'è? Si è alzato Michele male quel giorno? No, è il modo per descrivere che c'è un cambiamento. Quello che è avvenuto, per cui la donna, ecco, perde la sua posizione, eccetera, c'è una ribellione, c'è una conseguenza, cioè non c'è più posto per l'accusatore. Mi sembra molto bello questo aspetto per finire, ecco, perché ci richiama ad altri testi in cui invece, appunto, per esempio Romani, capitolo 8, versetti 31 e seguenti, no? Dove il modo per esprimere il vanto che noi abbiamo, dice Paolo, è sapere che non, chi è che accusa gli eletti di Dio? Dal momento che è Dio stesso colui che giustifica, chi è che può accusare gli eletti di Dio? Qui si dice che il Satana ha perso la sua posizione di accusatore presso Dio, gli accusava giorno e notte, no? È cambiato. Paolo lo riferisce ovviamente alla morte di Cristo, Ecco, mi sembra molto significativo, perciò io anch'io adesso torno su questa propenderei anch'io a pensare che si parla del Messia e si parla perciò, sia pure in anticipo, di Gesù, perciò si può capire anche che c'è una logica nel vedere nella donna la Madonna, c'è una logica all'interno di questo quadro, no? Dal momento che è il Messia venturo, è chiaro che però in questa donna c'è anche Israele, 12 stelle, c'è anche forse l'umanità, perché ci si riferisce agli inizi. Insomma, mi sembra che convenga tenere insieme questi aspetti, considerando tuttavia che questo non sembra un compimento definitivo, perché sulla terra la cosa non è ancora decisa. Ecco, diciamo, anche dalle parole di oggi l'invito a combattere la buona battaglia, come ci dice l'Apostolo, e non è contro gli altri, contro carne e sangue, la nostra battaglia è un'altra, è quella che ha combattuto Gesù con la sua mitezza e la sua morte. Ecco, nel suo nome preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Per intercessione di tutti i suoi santi, preghiamo per la Chiesa di Bologna, per il nostro Vescovo, per il suo rapporto con la città tutta e con il suo presbiterio. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo per i nostri preti, per la loro fedeltà, perché il Signore benedica la loro fatica e consoli la loro solitudine. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo perché la mancanza di parroci non disorienti, perché il Signore ci dia uomini e donne di fede, capaci di dare testimonianza e di trasmettere il Vangelo alle nuove generazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre il Signore con fede costante per la pace nel mondo intero, soprattutto in Ucraina. Preghiamo per chi alimenta l'odio e la violenza, ma preghiamo per chi nel silenzio cerca vie vere di pacificazione, perché questo lavoro benedetto dia frutto. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per i potenti della terra che dicono di starsi occupando del clima, perché il Signore susciti in loro pensieri onesti, un desiderio autentico di porre fine a questo disastro. Preghiamo. Una preghiera per quella gente che in mare aspetta di andare a avere un po' di quiete da qualche parte, perché si intravedano politiche giuste per i migranti del mare. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per Stelvio, per la visita di oggi, perché vada tutto bene. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi c'è il ricordo di Don Alfredo, un presbitero assai caro alla Chiesa di Vignola. Preghiamo per lui.
Ascoltaci, o Signore.
Per intercessione dei santi della Chiesa di Bologna, preghiamo anche per la città, per l'amministrazione, perché si continui la tradizione di accoglienza dello straniero, del diverso che caratterizza questa città. Per tutti quelli che anche a nome di non ispirati da sentimenti religiosi, però si spendono per il bene civile, per la cosa pubblica, per aiutare i bisognosi. Preghiamo.
Preghiamo anche per Don Luca che è con noi, per le sue intenzioni, per tutta la presbiterio, per la Chiesa di Reggio. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e aggiungi ciò che la nostra fede, la nostra poca fede, non osa sperare. per Cristo nostro Signore.